Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche, cari amici, vi saluto. Siamo arrivati alla 26esima puntata, in cui tratteremo ancora Nuvole di Aristofane, parte seconda. Strepsiade, pur riconoscendosi troppo vecchio e smemorato per imparare tutti quei discorsi che spaccano il capello in quattro, manda al bando le esitazioni e con determinazione bussa alla porta del pensatoio. Gli risponde dall'interno la voce acuta di un discepolo che lo manda all'inferno. L'inopportuno intruso, infatti, gli ha fatto abortire un pensiero appena trovato. Non sarebbe lecito rivelarlo, se non ai colleghi discepoli. Ma dal momento che lo sconosciuto visitatore è intenzionato a diventare tale, ecco di che si tratta.
Proprio oggi Socrate voleva sapere quanto è lungo il salto di una pulce in rapporto alle sue zampette. Il fatto è che una pulce aveva punto un sopracciglio di cherefonte e se l'era svignata saltando in testa a Socrate.
E come ha fatto a misurarlo? Chiede pieno di stupore Strepsiade.
Con una trovata geniale. Ha sciolto della cera e ci ha ficcato dentro i piedi della pulce. Una volta indurita la cera, ecco, la pulce s'era trovata ai piedi un bel paio di scarpette. Socrate gliele ha sfilate ad una e con quelle ha misurato la distanza.
«Santi nomi, che mente sopraffina!» esclama stupefatto Strepsiade.
«L'altra notte, però, un lucertolone gli ha fatto andare via una grande idea. Socrate stava investigando i percorsi della luna e i suoi giri. E allora, proprio mentre stava guardando in alto, a bocca aperta, un geco dal tetto gli ha cacato addosso. Ieri sera poi non avevamo niente da mangiare e lui allora ha sparso un velo di cenere sulla tavola, ha preso uno spiedino e piegandolo a mo' di compasso ha disegnato nella cenere un cerchio che sembrava un bel piatto.
Oh, che genio! Su, su, aprimi il pensatoio e fammi subito vedere Socrate. Ho un tremendo bisogno di imparare.
Entrato nell'atrio del pensatoio, Strepsiade scorge, accucciate a terra, figure strane. Sono i pensatori che fanno ricerche sulle cose che stanno sottoterra e indagano le tenebre del Tartaro. Poi, girando lo sguardo incuriosito intorno a sé, vede alcuni strumenti scientifici. Sono l'astronomia, spiega il discepolo, la geometria, la mappa della terra, dove è possibile ritrovare Atene e anche Sparta.
Ma è troppo vicina! Cercate di spostarla in un posto il più lontano possibile, questa Sparta, da Atene!
Osserva ingenuamente Strepsiade. Infatti, mentre Aristofane scriveva questa commedia, era in corso proprio la guerra del Peloponneso fra Atene e Sparta. Infine Strepsiade si accorge di un uomo sospeso in una cesta a mezz'aria. È Socrate! Finalmente! Che emozione trovarsi di fronte al grande maestro! Socrate, Socrate mio, amico caro! Perché mi chiami, creatura di un giorno? Ma prima di tutto, per favore, dimmi cosa stai facendo! Aerostatizzo e me ne sto qui a scrutare il sole. Ma tu, creatura effimera, che vuoi?
Strepsiade, da buon semplicione, va per le corte e senza tanti preamboli dichiara di essere venuto per imparare a parlare. Imparare quel discorso che non paga i debiti. Ed è disposto a pagare qualsiasi prezzo, lo giura per gli dèi.
Ma quali dèi vai giurando? Tanto per cominciare, qui da noi gli dèi sono moneta fuori corso.
Strepsiade rimane perplesso. Socrate se ne accorge e, squadrandolo da capo a piedi,
allora, vuoi sapere come stanno realmente le cose a proposito degli dèi?
Strepsiade, intimidito, accenna di sì.
E vuoi pure un abboccamento con le nuvole, le nostre divinità?
Ma certo, Strepsiade ne sarebbe onorato.
Allora, siedi sulla sacra branda.
E Socrate dà l'avvio al rito di iniziazione. Fa stendere Strepsiade su un lettino, gli cinge il capo con una corona, lo cosparge di farina e gli impone un religioso silenzio. Poi eleva la seguente preghiera.
O potente Signore, aere immenso, che tieni sospesa la terra, etere splendido. E voi, dee venerande, nuvole fulmitonanti, sorgete, mostratevi al pensatore. Su nel cielo, venite, dee venerande, mostratevi a costui. Accettate questo sacrificio e compiacetevi del rito.
Ed ecco che dal retroscena comincia a udirsi sempre più nitida e forte la voce celestiale
del coro delle nuvole.
Nuvole eterne, forme visibili splendide di rugiada, leviamoci dall'oceano mugghiante, nostro padre. Alle cime boscose di monti inaccessibili, di là scorgeremo cime lontane e la sacra terra irrigata, ricca di messi e fiumi scroscianti divini, e il mare dal cupo rimbombò. Senza posa la luce dell'aria risplende di raggi abbaglianti. Deponiamo la nube di pioggia che vela il nostro volto immortale e di lontano volgiamo lo sguardo alla terra. Vergini della pioggia, veniamo alla splendida terra di Atena, ad ammirare l'amabile città di Cecrope, patria di eroi, dove è il culto di riti ineffabili, è il tempio accoglie gli iniziati durante i sacri misteri. Lì gli dei ricevono offerte, lì sono templi immensi e statue, processioni solenni, vittime coronate per i sacrifici e feste in ogni stagione. Lì all'inizio della primavera c'è la festa di Bramio, le armoniose gare dei cori, la cupa bellezza dell'aulo.
Socrate, ti prego, dimmi chi sono queste qui che hanno cantato una roba così solenne.
Sono nuvole del cielo, divinità potenti, che ci rendono capaci di pensare, di parlare, di riflettere. Eccole che arrivano, sono tantissime. Passano per valli e per boschi. Eccole lì, di lato. Dovresti vederle bene, a meno che tu non abbia cispe grosse come zucche.
Certo, certo! Oh, illustrissime dee! Ormai sono dappertutto. Ma dimmi, come si spiega se sono nuvole davvero? Che sembrano donne. Queste qui, per esempio, hanno il naso.
Diventano ciò che vogliono. Centauri, leopardi, lupi, cervi.
Strepsiade ascolta e ammira a bocca aperta.
poi si inginocchia e, pieno di sacro rispetto, intona loro una preghiera ed esse gli rispondono:
salute a te, vecchio d'altri tempi, alla ricerca dell'arte.
Poi, rivolgendosi a Socrate:
e tu, sacerdote di quisquiglie e ciarle, dicci di cosa hai bisogno. Non daremmo ascolto a nessun altro specialista dello spazio, fuorché a te, che sopporti scalzo tanti fastidi, tante fatiche.
Per la terra madre, che voce santa, solenne, prodigiosa!
Lo credo bene. Queste soltanto sono divinità. Tutto il resto è una balla.
Per la terra madre, vuoi dire che per voi Zeus, Zeus Olimpio, non è un dio?
Ma quale Zeus? Non dire sciocchezze. Zeus nemmeno esiste.
Ribatte Socrate e inizia a spiegare al suo attempato neofito la propria dottrina sugli dèi e sull'origine dei fenomeni atmosferici. Sono nuvole che fanno piovere e non Zeus. Sono loro che tuonano quando gonfie d'acqua cozzano l'una contro l'altra. E colui che le mette in moto non è Zeus,
bensì un vento, il re Vortice. E il fulmine?
Oh, sono sempre loro, le nuvole, a produrlo. Se un vento secco riempie loro la vescica fino a farle esplodere con un impeto tale da farle incendiare.
Ormai Strepsiade non pone più domande. È pienamente convinto della nuova dottrina. È pronto ad entrare nella stretta cerchia dei suoi cultori, nel cenacolo dei pensatori, nel tempio della filosofia, nel pensatoio. E per fare ciò è disposto ad accettare la fatica, il freddo, la fame, l'insonnia
e a non avere altri dei se non il caos, le nuvole e la lingua.
Le nuvole, udita una tale professione di fede, pietosamente si chinano su di lui e lo invitano ad esprimere il suo desiderio.
«Oh, mio signore!» risponde pieno di fiducia Strepsiade. «Avrei solo questa modestissima richiesta!
Parlare 10.000 volte meglio di tutti i greci.
Il fatto è che sono nei guai per colpa dei cavalli puro sangue e di un matrimonio che mi ha rovinato».
Poi, offrendo solennemente se stesso come vittima da sacrificio:
«Ecco il mio corpo, lo affido a voi. Illustrissime dee, potete farne quello che volete: batterlo, fargli soffrire fame, sete, arsura, gelo, scuoiarlo come pelle da borse».
Le nuvole si commuovono di fronte a tanto coraggio
e gli promettono la gloria fra gli uomini e la vita più invidiabile di tutte. Quindi, rivolgendosi a Socrate, gli ordinano di procedere all'interrogatorio per mettere alla prova l'intelligenza del vecchio. Se ha buona memoria, se è portato a parlare, se è capace di afferrare problemi di astronomia. Le risposte che Strepsiade dà suonano grottesche. Infatti li va equivocando l'astratto per il concreto, tanto che Socrate perde la pazienza.
«Che uomo ignorante! Che barbaro! Per te ci vorrà il bastone!»
Poi gli ordina di togliersi il mantello. Così infatti richiede il rito di iniziazione. L'ammittendo deve sottostare alla spoliazione simbolica e materiale, prima di essere introdotto nel cenacolo dei pensatori. A questo punto il cerimoniale d'iniziazione è compiuto e il maestro fa entrare il nuovo discepolo nel pensatoio. Segue un intermezzo corale. Il coro si esprime in prima persona, ora plurale, e sono a parlare le nuvole, intese come titolo della commedia, ora singolare, ed è a parlare Aristofane in persona. Rivolgendosi agli spettatori, egli difende questa sua opera di poesia comica e la proclama degna di riuscire gradita ed apprezzata.
Vi ringrazio per l'ascolto, ci rivedremo la prossima settimana con la prosecuzione delle nuvole di Aristofane.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.